Salve a tutti, bentornati o benvenuti al podcast della settimana fastidiosa, cioè il commento di sintesi di tutti gli eventi, i fatti, le dichiarazioni, le circostanze, le citazioni che hanno attirato la mia attenzione nel corso della settimana e che ho commentato o sui miei social oppure sul mio sito fastidio.net. Vi ricordo che il sabato mattina, fino a nuova formula, che tuttavia non so se e quando ci sarà, siamo in diretta e quindi se mi seguite sulla piattaforma Spreaker potete utilizzare il sistema di chat per fare domande, commenti, considerazioni che nei limiti di tempo, del possibile, della pertinenza, verranno letti ed eventualmente commentati nella parte finale della trasmissione. Vi ricordo che, essendo questo un podcast, può essere ascoltato su tutte le piattaforme, di podcast, quindi su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e anche sugli aggregatori. È sufficiente andare a recuperare il feed RSS che è indicato, come link nel post della settimana fastidiosa che trovate sul mio sito fastidio.net. Di che cosa trattiamo questa settimana? Mi pare abbastanza scontato fare un commento sulla presentazione della legge di bilancio del primo governo Meloni, quindi la prima legge di bilancio del primo governo Meloni, che per circostanze ovviamente non dipendenti dalla Premier né dalla maggioranza dovrà correre a perdifiato per evitare, per schivare l'esercizio provvisorio, che personalmente non considero mai un male, visto come vanno le cose in questo paese, ma questa è una mia considerazione strettamente personale, potrebbe anche essere in off topic rispetto a ciò di cui parliamo ora. La bozza, diciamo, della legge di bilancio è stata presentata in settimana, è stata in realtà licenziata nel corso della notte ed è stata illustrata dalla Premier e da alcuni ministri in una conferenza stampa il mattino successivo, anche con un po' di attrito con i giornalisti, perché Meloni, come sapete, ha questa inclinazione, questo orientamento al vittimismo, tale per cui, diciamo, il mondo ce l'ha con lei, che cerca disperatamente di studiare e di resistere alle forze del male. Ma a parte questo, come sapete, se mi ascoltate da tempo, diciamo, l'orientamento di Meloni, diciamo, anche a dispetto di quello che in realtà sarebbe l'orientamento dei due bolliti con i quali si accompagna in coalizione, è quello di essere un soggetto, come dire, fiscalmente conservatore e conservatore in termini di politica di bilancio. E questo chiaramente stride non poco, però possiamo prendere atto anche con una certa soddisfazione che Giorgia Meloni, nel passaggio da lunghi anni di opposizione gridata, sguaiata, sovranista, passando dal franco CFA, passando dall'euro che doveva essere sciolto ordinatamente dall'Unione Europea e altre amenità del genere, è diventata una leader europea, diciamo, sia pure con suggestioni ungheresi o comunque dell'est europeo, per motivi che anche qui continuano a sfuggirmi rispetto a quello che è il reale interesse nazionale italiano. Giorgia Meloni, tra l'altro, continua ossessivamente a reiterare il concetto di interesse nazionale, ma io ho seri sospetti e dubbi che non abbia idea di in che cosa si declina correttamente l'interesse nazionale. Ma a parte ciò, perché l'ho già detto ed è inutile ripetersi, abbiamo visto emergere, affiorare questa grande prudenza fiscale da parte di Meloni, che evidentemente non aveva voglia di farsi accogliere a Palazzo Chigi da una bella fiammata dello spread. Anzi, lo spread sta calando, ma sta calando perché sta per l'ennesima volta sui mercati si sta facendo strada l'idea, l'ipotesi, la speranza, l'illusione che siamo forse arrivati al picco da parte dei rendimenti di mercato e da qui in avanti si possa confidare in una discesa dei rendimenti. Allora, come forse saprete, ogni soggetto pubblico o privato, azienda, famiglia o nazione con un elevato indebitamento soffre in termini di spread quando i rendimenti di mercato salgono e beneficia più che proporzionalmente quando i rendimenti di mercato scendono, ecco che lo spread del BTP Bund sul decennale si trova al di sotto dei 190 punti base, in questa settimana ha toccato anche 182 di minimo. Quindi sono passati nel percorso dalla campagna elettorale all'arrivo a Palazzo Chigi da rivoluzionari, di quelli che praticamente scassavano i conti e si facevano esplodere in una stanza di cemento armato per far dispetto al mondo, a, come dire, a fare l'elogio esistenziale della prudenza di bilancio, della progressività, non in senso fiscale, ma delle tattiche incrementali di lunga lena, no? La famosa prospettiva di legislatura per raggiungere questi meravigliosi obiettivi che ci siamo posti. Tra l'altro è stato anche piuttosto gustoso durante la conferenza stampa vedere il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sornione, sorridere sotto i baffi che non ha, dicendo: siamo stati prudenti. Avete visto, c'era anche gente che invocava scostamenti e sfondamenti, e dice questo quando a due sedie di distanza da sé si trovava il segretario del suo partito, che è esattamente quello che a ogni stormir di fronde invoca scostamenti e sfondamenti. Lui praticamente è una parte dei suoi prestigiosi consiglieri economici. Quindi c'è stato anche un momento di trolling, non sappiamo fino a che punto consapevole da parte di Giorgetti, ma è possibile che sia assolutamente consapevole di ciò. Allora, quali sono gli assi portanti di questa legge di bilancio? Beh, intanto abbiamo i sostegni all'energia, e purtroppo questi sostegni all'energia estremamente costosi, no? Cifrano, non cubano, mi raccomando, perché è una cosa che mi dà lo shock anafilattico, cubare. Si quantificano in una ventina di miliardi, purtroppo dureranno un trimestre. Ma naturalmente questo non è un problema di Giorgia Meloni, questo sarebbe stato invariabilmente anche un problema di Mario Draghi se Mario Draghi fosse rimasto a Chigi. È importante essere consapevoli di questo. Poi, credo che al di là, diciamo, di questa esigenza insopprimibile dei sostegni energetici, beh, ci sia stato anche questo cardine strategico di questa legge di bilancio che, come vi ripeto da settimane, è uno e uno solo: consentire al proprio elettorato di riferimento di fare nero in maniera impunita e di fare nero considerando questo nero una forma di sussidio, occulto, ma non troppo, per consentire all'elettorato di riferimento di tirare il fiato e di respirare in questa difficile congiuntura. E quindi la flat tax per gli autonomi sale da 65 a 85 mila euro di ricavi, tra l'altro al grido come ci consente l'Europa, questo dovrebbe essere un riferimento al regime dei minimi dell'Unione Europea, ma ho l'impressione che anche qui ci sia una forma di pervertimento e fraintendimento linguistico nel dire come ci consente l'Europa. La cancellazione delle cartelle sotto i 1000 euro che si sono generate fino al 2015, per quanto riguarda quelle successive, entro dati limiti, c'è una rateizzazione protratta con un interesse piuttosto blando. Oh, naturalmente, dal punto di vista tecnico, per tutto quello che è relativo a cartelle superiori ai 1000 euro, non si può parlare di condono, e questa è una cosa su cui la maggioranza insiste molto, esponenti della maggioranza. Perché non si può parlare di condono? Perché l'imposta, l'ammontare dell'imposta dovuta non viene decurtato, viene rateizzato congruamente su un esteso orizzonte temporale, viene applicata una maggiorazione in termini di interesse piuttosto blando. E tuttavia, se volessimo essere pignoli, pedanti, pretenziosi e puristi, diremmo che, visto che stiamo parlando di grandezze nominali, se io ti consento di rateizzare un debito di imposta nominale su un arco di tempo esteso con l'inflazione che c'è, vuol dire che dal punto di vista reale io ti sto facendo un sontuoso sconto. E siccome credo che in ogni paese sarebbe utile ragionare in termini reali e non solo nominali, ecco il beneficio inequivocabile che va a chi per vari motivi non ha pagato queste cartelle esattoriali. Poi c'è l'intervento sul reddito di cittadinanza. Questa settimana ha scritto in maniera molto chiara, molto precisa, molto lineare come suo solito Luigi Oliveri sul mio sito. Tra poco parleremo anche di questo. Continua a non essermi chiaro, no? Si è detto che i soggetti che sono occupabili, cioè che hanno idoneità a lavorare, definita peraltro in una maniera differente dal senso comune, nel 2023 potranno fruire solo di 8 mesi su 12 dell'assegno di cittadinanza. Questo dovrebbe generare risparmi per 700 milioni di euro. Poi costoro saranno sottoposti a formazione e dopodiché dovranno trovare un lavoro. Vi dirò, a me pare abbastanza velleitario, no? Pensare che soggetti che sono, e questo oramai lo sanno anche i sassi, lontani dal mercato del lavoro, come sono i percettori di reddito di cittadinanza che sono potenzialmente occupabili, fanno questo corso di formazione di 6-8 mesi, magari reiterato, formazione non è ben chiaro su cosa, comunque sono persone che in media hanno titoli di studio molto bassi, non hanno competenze di alcun tipo, hanno problemi di comprensione del testo, ma questo voglio dire è abbastanza comune a tutti quelli che frequentano i social, eccetera, eccetera, possano trovare lavoro anche in un contesto economicamente difficile per la congiuntura o anche in regioni che sono economicamente desertificate, come sono quelle dove si rileva il maggior numero di pagamenti di reddito di cittadinanza. Però, poiché il reddito di cittadinanza è un importo familiare, io sono sempre rimasto perplesso da come il governo avrebbe declinato la quota parte dei singoli che sono potenzialmente in grado di lavorare rispetto a quello che è un totale di reddito di cittadinanza pagato al nucleo familiare. Allora mi chiedevo, si creeranno delle scale di equivalenza per espungere i singoli? In realtà no. In realtà, come abbiamo letto su lavoce.info, che questa settimana dedica due interessanti articoli di analisi economica, soprattutto al reddito di cittadinanza, abbiamo visto praticamente che c'è stata una ridefinizione di occupabile, nel senso che, diciamo, sino ad ora gli occupabili erano praticamente definiti su base individuale, ora l'occupabilità diventa familiare, cioè nel reddito di cittadinanza, fino ad oggi, è considerato occupabile chi è senza lavoro da non più di 2 anni. Quindi coloro che non sono disoccupati di lungo termine. Invece, nella nuova definizione che ricalca fedelmente il programma elettorale di Fratelli d'Italia in materia di povertà, l'occupabilità diventa familiare, perché si fonda sull'assenza all'interno del nucleo del percettore di figli minori di over 60 e di disabili. Allora, numericamente, il gruppo più toccato da questa revisione sono le famiglie con i figli. Ma cosa deriva questa ridefinizione che ha in mente il governo Meloni? Che chiunque abbia in famiglia un minore non è occupabile. Anche se in realtà, in termini di capacità e competenze individuali, sarebbe occupabile. Quindi non si capisce quale sia il legame tra i criteri scelti e il concetto di occupabilità. Quindi è vero che la famiglia sta al centro, diciamo, di tutta l'attività ideologica e di programmazione economica di questo governo, ma se noi togliamo dal concetto di occupabilità tutti coloro che convivono con un familiare over 60, con un disabile, con un minore, io non so quanto si riesca effettivamente a risparmiare. Però probabilmente il problema non è quello immediatamente di risparmiare, anche perché la formazione costa. Si utilizzeranno risorse europee e la formazione costa. Alla fine è probabile che non ci sarà alcun tipo di risparmio. ma tra le altre cose il governo introduce, o meglio potenzia, amplia, il concetto di social card, che come ricorderete fu introdotto nel nostro ordinamento da Giulio Tremonti, quando Giulio Tremonti guidava il MEF, quindi nei governi Berlusconi dei tempi che furono, e probabilmente il risparmio sul coacervo delle erogazioni del reddito di cittadinanza si vedrà nel 2024, quando aumenterà l'utilizzo di queste social card di spesa di sussistenza, e sarebbe naturalmente un passo indietro anche rispetto al reddito di inclusione. Il problema del reddito di cittadinanza è calarlo nella peculiarità italiana di realtà economicamente desertificate dove si può restare inoccupati a vita, al netto della solita economia di vicolo, no? Che assimila il nostro bel paese a scorci del terzo mondo. Quindi io mi aspetto nel 2024 il ritorno della social card e la riduzione delle erogazioni del reddito di cittadinanza. Quella sarà la consistenza dei risparmi. Poi nella legge di bilancio c'è un trionfo di flat tax che fanno parte, diciamo, del pervertimento linguistico che domina questo paese, dove la deprivazione culturale, l'analfabetismo culturale di ritorno di sola andata sono l'unico vero collante nazionale, come ho scritto questa settimana. Poi abbiamo visto misure assurde di campagna elettorale che sono state piegate alla dura realtà dei fatti. Ricorderete che Meloni in campagna elettorale diceva: più assumi, meno tasse paghi. Allora, semplicemente Meloni è andata in conferenza stampa a dire: beh, guardate, abbiamo una norma, che peraltro è in giro da anni, che dice: noi facciamo una ridicola decontribuzione fino a 12 mesi o 6.000 euro di contributi, a seconda di quale paletto si raggiunga prima, per le donne, i cosiddetti giovani under 36, i percettori di reddito di cittadinanza, in caso di assunzione a tempo indeterminato di costoro o di trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Allora io ve lo chiedo per l'ennesima volta: voi davvero pensate che un'azienda, in termini di convenienza economica, vada a stabilizzare un tempo determinato o assuma ex novo come tempo indeterminato qualcuno per beccarsi una decontribuzione di 6.000 euro o di 12 mesi? Cioè, il solito discorso: se il cavallo non beve, queste misure sono inutili. Se il cavallo beve, queste misure sono a maggior ragione inutili. E però, in termini di propaganda, Meloni è riuscita a dire: abbiamo iniziato, perché si tratta sempre di iniziare, il nostro principio per il quale più assumi, meno tasse paghi. No, non è così. Questo è veramente un gioco delle tre tavolette, è un gioco delle tre carte per approfittarsi dell'analfabetismo funzionale che piaga questo paese ed è alla radice della sua miserrima condizione economica e del suo miserabile dibattito pubblico, caratterizzato da pensiero magico. Poi, come vi ho detto, torniamo al discorso dei sussidi in nero. Ah, e qui ci sono alcuni autentici capolavori, capolavori della commedia all'italiana. Credo che Monicelli, Steno, i fratelli Vanzina, Dino Risi, si sarebbero, Alberto Sordi, si sarebbero tutti, avrebbero tutti trovato degli enormi spunti per le proprie sceneggiature, per le proprie opere. È stato sospeso per 180 giorni l'obbligo di accettare pagamenti con i POS per importi inferiori a 30 euro. Uno dirà: sì, ma allora così facendo, magari per importi superiori l'obbligo? No, no, l'obbligo era per importi inferiori a 30, sopra 30 non c'è obbligo, però noi abbiamo sospeso tutto. In questa maniera noi creeremo una meravigliosa commissione di studio che probabilmente sarà affollata dalle migliori menti del paese, che cercherà di capire come fare per mettere il divieto di rifiutare i pagamenti con il POS a partire da quale importo di controvalore? virgolette, al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l'economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse. Con questa supercazzola, noi abbiamo consentito ai commercianti, e non solo a loro, ma principalmente a loro, in senso lato, anche pubblici esercizi, eccetera, di dire: mi dispiace, io non accetto il pagamento col POS perché il governo sta studiando, ci sono 180 giorni di qualche meravigliosa commissione, poi naturalmente una proroga non si nega a nessuno, schiantiamo tutto nel mille proroghe, e vissero tutti felici e contenti, e abbiamo dato un minimo di 6 mesi di respiro per fare nero ai commercianti e agli artigiani. E allo stesso modo, aumentando il tetto sul contante a 5.000 euro, che permetterà così ai poveri e ai soggetti economicamente disagiati di poter uscire al mattino, andare a comprare pane, latte e giornale, senza avere angoscia di lavorare con queste infernali macchinette, digitare codici con queste tessere di plastica che tanta paura fanno, e anche qui avremo modo di dare modo di respirare a commercianti e artigiani, di fare nero e di gonfiarci le cassette di sicurezza. Quindi questo sussidio in nero è arrivato e ce l'abbiamo fatta. E nel frattempo, al grido di facciamo come la Francia, perché come sapete noi non riusciamo a essere così sovranamente indipendenti, perché ogni volta dobbiamo lanciare lo slogan facciamo come, dobbiamo guardare sempre qualcuno a cui riferirci, spunta la flat tax per le mance dei camerieri. La ratio di questa flat tax sarebbe quella di attirare manodopera come la Francia. In Francia vi faccio notare che la mancia è prevista proprio in termini di legge. Però non capisco come sia possibile in un paese dove si sta facendo la rivoluzione, la resistenza contro l'uso della moneta digitale, sia possibile parlare di flat tax del 5% per un tetto massimo del 25% della retribuzione dei camerieri con un massimo monetario di 50.000 euro. E come giustificazione, perché come sapete c'è una giustificazione per ogni cosa, ci viene detto, perché siamo una manica di idioti e ci beviamo tutto sistematicamente, che questa sarebbe l'applicazione analogica della detassazione dei fringe benefit ai lavoratori dipendenti. In realtà no, perché se io fossi un malpensante, verrei a dirvi che questa detassazione delle mance, che poi bisognerebbe capire come viene tracciata, infatti già i pubblici esercizi, anche alcuni chef stellati, che probabilmente essendo stellati hanno la testa tra le nuvole e il loro commercialista non gli ha ancora spiegato come funziona il nero, ma non credo. Io credo, se io fossi un malpensante, direi che questa misura servirà ai ristoratori per ridurre gli stipendi ai camerieri, compensando con le mance. Quindi in questo senso all'inizio si riduce l'onerosità complessiva del costo del lavoro e vi diranno quindi che questo è stato un successo senza precedenti per far affiorare il nero. Oppure, variazione sul tema, i ristoratori potranno prendere tutto il nero che hanno fatto per altre vie e spostarlo come misteriosa mancia non tracciata, perché non c'è l'obbligo del POS, quindi verrà fuori. È venuta la fata dei dentini a consumare nel mio ristorante, mi ha lasciato alcune migliaia di euro di mancia per i miei ragazzi, proprio perché colpita dalla enorme qualità del servizio, dall'eccezionale qualità del servizio. E quindi ecco qui, quello sarà il nero del ristoratore che potrà emergere, finirà in mancia, non tracciata da sistemi di pagamento, perché i POS per almeno 180 giorni sono disattivati e vissero tutti felici e contenti. Quindi questo è, per l'ennesima volta, un sussidio in nero. Per questo ho detto che la legge di bilancio di Giorgia Meloni, citando l'immortale Marguerite Yourcenar, è un'opera al nero, dove qui non c'è uno Zenone filosofo e alchimista, ma c'è semplicemente l'esigenza insopprimibile di consentire agli autonomi di riferimento dell'elettorato di Fratelli d'Italia di fare nero, non fosse altro che per 6 o 12 mesi, e di poter respirare anche quelli che sono coinvolti in attività economiche ultramarginali e destinate a soccombere, per evitare che costoro si proletarizzino e finiscano a lavorare nella grande distribuzione. Naturalmente, se ci fosse coraggio, ma questo magari lo teniamo per le prossime campagne elettorali, dovremmo mettere fuori legge Amazon e dovremmo mettere fuori legge anche la grande distribuzione, però vedrete, per questo ci attrezzeremo per le prossime campagne elettorali. Questa storia di fare delle riforme lungo l'arco di una legislatura a me ricorda molto un precedente governo Berlusconi che faceva i moduli della revisione dell'IRPEF e che nel primo leggendario modulo aumentò i bolli, le marche da bollo, per riuscire a ridurre di un punto l'IRPEF. Poi naturalmente i moduli successivi non videro mai la luce, questa proposta di legislatura venne travolta dal destino cinico e baro e, diciamo, venne tutto ritirato e fu travolto da tutto. Quindi diciamo che spesso i grandi geni cadono vittime del conformismo e della routine. E tuttavia, al di là di queste di queste misure, no? Il messaggio che io voglio cercare di trasmettervi è uno e uno solo: questa legge di bilancio è centrata su sussidi in nero ai lavoratori autonomi, che sono la base elettorale di questa coalizione e segnatamente di Fratelli d'Italia, che sta cercando di drenare elettorato alla Lega e a Forza Italia. E al momento, a giudicare dai sondaggi, ci sta riuscendo in maniera egregia, per cui vedremo quanto tempo passerà prima che il nervosismo di Salvini e Berlusconi emerga. Tra l'altro narrano le cronache questa settimana che Berlusconi si sarebbe irritato perché non avrebbe potuto vedere le linee guida della legge di bilancio e le avrebbe apprese dai suoi durante il Consiglio dei Ministri. Antonio Tajani poi non era neppure in conferenza stampa perché era impegnato in una missione in Serbia con Guido Crosetto. E naturalmente voi sapete, Forza Italia si è messa in testa di avere come obiettivo di legislatura le pensioni minime a 1000 euro, e tra l'altro è divertente perché l'obiettivo di Forza Italia delle pensioni minime a 1000 euro è data di circa 30 anni o 25 anni, per cui se ci attacchiamo l'inflazione, tra una decina d'anni l'obiettivo di 1000 euro verrà confortevolmente superato. A Berlusconi pare che sia riuscito a dire: ma perché solo 570 euro di pensioni minime e non 600? La differenza ce la mettiamo noi! Quindi praticamente uno stock 84 e una pensione minima a 600 euro per tutti! Quindi questo è stato. E poi, siccome c'è questo nuovo virtuosismo fiscale, tale per cui nuove spese devono trovare puntuale copertura, c'è stato questo abbattimento drastico dell'indicizzazione delle pensioni, tale per cui praticamente chi ha delle pensioni superiori quanto a 10 volte il minimo avrà un'indicizzazione infima e quindi avrà una mancata indicizzazione che varrà qualche migliaio di euro l'anno. E vabbè, insomma, diciamo, bisogna stare sempre dentro un certo tipo di recinti. Tra l'altro io ho letto, leggo alcune considerazioni del tipo: ma qualcuno di voi potrebbe dirmi, ma quindi non ti sta bene nulla se avessero proposto di fare deficit al 10%, di far stampare la BCE, li avresti crocefissi? Hanno deciso di fare un deficit tutto sommato contenuto e che sulla carta non impedisce un ulteriore calo del rapporto debito-PIL e continua a non starti bene. No, non è che non mi sta bene, a me sta benissimo, perché la cosa che io guardo prevalentemente è lo spread e il costo della finanza pubblica, perché con quello che ci costa in termini di servizio del debito e visto il contesto di rendimenti e di tassi in rialzo è un attimo che veniamo travolti, mi sta bene. Il problema è che sono misure asfittiche di nero per favorire il proprio elettorato di riferimento, che non sono alcun tipo di variazione, però naturalmente c'è sempre la speranza che in futuro si riesca a fare qualcosa. Ma io a questo punto vorrei veramente attirare la vostra attenzione su qualcosa di notevole che tuttavia arriva da lontano, arriva dal governo Draghi. Questo è il punto, attenzione, questa cosa arriva dal governo Draghi. Andiamo con ordine. Dunque, noi nel 2023 il governo Meloni prevede un deficit PIL al 4,5% per recuperare quella ventina di miliardi con cui scontare l'energia fino a marzo. Ma in realtà osserviamo, come scritto nella NADEF, la NADEF programmatica scritta dal governo Meloni, quindi da Meloni e Giorgetti, il saldo primario, cioè la differenza tra le entrate e le spese esclusi gli interessi, si contrae. E quindi riusciamo ad avere una legge di bilancio che contemporaneamente fa più deficit rispetto al PIL, ma è anche fiscalmente restrittiva perché la variazione del saldo primario stringe. Allora, l'Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica, che attualmente è guidato da Giampaolo Galli, ha fatto presente che in un solo anno il deficit programmatico scende di oltre un punto di PIL, ma soprattutto la stessa cosa accade al deficit primario, perché la spesa per interessi nel 2023 è tenuta ferma, non so quanto realisticamente, al 4,1% del PIL. Il che vuol dire, visto che il governo prevede un forte rallentamento della crescita per il 2023, quindi un più 0,6% di PIL che rischia di essere ottimistico, vuol dire che la variazione del saldo strutturale, cioè corretto per il ciclo, è maggiore. 1,3% di PIL, cioè 26 miliardi che vengono sottratti all'economia. Allora, c'è una tabella nella NADEF, che tuttavia è una tabella a legislazione vigente, che quindi è stata ereditata dal governo Draghi, che dice che i redditi da lavoro dipendente pubblico e gli acquisti della pubblica amministrazione nel 2023 sono attesi diminuire rispettivamente dello 0,6 e dello 0,8%, ma attenzione, non rispetto al PIL, in valore assoluto e nominale. Allora, se considerate che abbiamo un'inflazione al 12% e in queste tabelle si prevede una riduzione dello 0,6 e dello 0,8 degli stipendi pubblici e degli acquisti della pubblica amministrazione, voi capite che in termini reali si tratta di un taglio imponente. Allora, come sarà possibile ottenere questi risultati non è per niente chiaro. Si può ipotizzare un blocco del turnover della pubblica amministrazione perché in questi anni ci sarà un elevato numero di pensionamenti, ma anche così non è sufficiente. E per quanto riguarda gli acquisti della pubblica amministrazione, soprattutto per la sanità, possiamo pensare ad un crollo degli acquisti in valore reale da parte della sanità, cioè questa drammatica perdita di potere d'acquisto in conseguenza dell'inflazione? Tuttavia, ripeto, guardate che questi numeri erano presenti anche nella NADEF di primavera e in quella dello scorso anno, scritte dal governo Draghi con Daniele Franco al MEF. Attenzione! Allora, per darvi la misura, perché poi a voce non è che si possano fare molti numeri, perché poi la gente si stanca, l'attenzione cala e cambiano canale. Nel 2022 la spesa per redditi da lavoro dipendente pubblico è aumentata del 6,6% sull'anno precedente. Ebbene, nel 2023 si ipotizza un calo dello 0,6. Non solo, nel 2024 si ipotizza un ulteriore calo dell'1%. Per quanto riguarda i consumi intermedi della pubblica amministrazione, nel 2022 sono aumentati del 6,2. Nel 2023 si ritiene che caleranno dello 0,8 e nel 2024 addirittura dell'1,7. Come è possibile raggiungere questo con questa inflazione? Ma anche con il presidio sindacale di queste vicende, a me sfugge. Però questi, attenzione, sono numeri che erano già presenti e che il governo attuale ha ereditato pressoché intonsi dal governo precedente. Sarà la potenza della spending review, Sarà un abracadabra, un simsalabim o qualcosa del genere? Boh, non si sa. Però attenzione, il rischio è che ci troviamo un buco enorme che eventualmente si sommerebbe alla recessione che potrebbe portarci ad una crescita nel 2023 ben inferiore al più 0,6% stimato dal governo. Vi ricordo che Moody's, per quello che vale, per quello che vale il modello econometrico di Moody's, ma per quello che vale anche il modello econometrico del MEF e della Banca d'Italia, prevede invece per l'Italia nel 2023 addirittura una contrazione dell'1,4% del PIL, che se si avverasse sarebbe pesantissima in termini di crollo del gettito e di aumento della spesa per prestazioni sociali, il tutto avendo la wild card dei costi dell'energia. Poi, per quanto riguarda le altre fonti di entrata, notiamo che dopo tanti proclami in campagna elettorale, dopo avere detto attenzione perché ci deve pensare l'Europa deve aiutarci, deve mettere il tetto al prezzo del gas, tra poco parliamo anche di questa farsa che io vi sto segnalando oramai da 8, quasi 9 mesi, pare che il governo italiano, fotocopiando il regolamento della Commissione UE approvato dal Consiglio dei Ministri dell'Energia e pubblicato in data 6 ottobre, che prevede una addizionale IRES del 33% rispetto ai profitti che superano del 20% la media del triennio precedente e un tetto ai ricavi dei generatori da rinnovabili rispetto al prezzo di 180 euro a megawattora. Pare che il governo Meloni abbia fotocopiato il regolamento UE pubblicato il 6 ottobre scorso. E anche di questo vi ho segnalato. Vedete, c'è gente che mi dice: ma che palle, tu passi il tempo a dire ve l'avevo detto, ve l'avevo segnalato, ma è colpa mia se si verifica esattamente quello che avevo previsto? Ditemi, è colpa mia? Abbiamo visto il ministro dell'Energia, Gilberto Pichetto Fratin, che è un gentiluomo piemontese dei tempi andati, ora a parte le sue performance linguistiche con l'inglese, scambiare compromise con compliments, quindi gone fishing for compromise, potremmo dire, che praticamente ha preso il cassetto, l'ha svuotato e ha detto: cos'è sta roba? Questa roba, il regolamento della UE, 180 euro a megawattora di tetto ai ricavi dei generatori da rinnovabili, mio! Quindi vedremo come andrà a finire. Io suggerirei al governo di non limitarsi a fotocopiare i regolamenti europei, ma di attualizzarli con i prezzi di mercato. In questo momento un tetto ai ricavi dei generatori da rinnovabili di 180 euro a megawattora appare alto, magari tra un mese apparirà basso. Potete metterlo lì il tetto dinamico, signori. Ora, non siate così pigri, non fate come quei ragazzini che a scuola copiavano e magari si trovavano il compagno di banco stronzo che gli faceva copiare delle cose deliberatamente sbagliate. Non fate così. Poi Meloni può anche andare in Europa a dire che dobbiamo lottare contro speculazione per il bene della nazione, però alla fine ognuno per sé, Dio per tutti. Quindi cercate di interpretare con raziocinio, cum grano salis, quelli che sono i regolamenti europei. Ma allora, a parte questa opera al nero, diciamo, di Giorgia Meloni, che così. Le linee sono queste, cioè a livello macro una spending review su stipendi della pubblica amministrazione e consumi intermedi che mi pare un gigantesco iceberg che viene verso di noi, e in cima a quell'iceberg è appollaiata la realtà con il solito ghigno, e poi c'è questo tentativo di permettere ai propri gruppi elettorali di riferimento di fare nero almeno per il 2023 e passare a nottata. Poi nel mezzo adesso ci sarà il carnevale del passaggio parlamentare. Avete visto questo gruppo di parlamentari leghisti che per aiutare il settore dei wedding planner, credo, voleva mettere l'ennesimo bonus per chi si sposa, ma solo in chiesa, dopodiché hanno cambiato idea, e naturalmente questa cosa... Voi sapete che ogni anno i governi, nelle more del passaggio parlamentare che deve portare all'approvazione della legge di bilancio, i governi mettono una borsa di parecchie centinaia di milioni per emendamenti dei gruppi parlamentari che ampliano il deficit. Pare che quest'anno il governo Meloni abbia cifrato questa borsa di emendamenti espansivi, quasi affettuosi, dai 600 milioni del governo Draghi a 800 milioni di euro. 800 milioni di euro di passaggio parlamentare per emendamenti espansivi. Ma non è male, no? Non è male. E questa è la fisiologia della democrazia e del corporativismo. Poi naturalmente in settimana, parlando sempre di così situazioni abbastanza buffe, Berlusconi è tornato ancora alla carica con basta una raccomandata per iniziare un'attività, non uno speed o altre cose, una raccomandata anche per aprire una farmacia. Poi naturalmente si sarà ricordato che i farmacisti in quanto corporazione sono pienamente rappresentati all'interno di Forza Italia e fanno resistenza fisica a qualsivoglia forma di liberalizzazione, cercando di ammazzare nel sonno anche le parafarmacie, e probabilmente non dirà più basta una raccomandata per aprire una farmacia. Probabilmente questo non lo dirà più. E tuttavia anche quest'anno, nelle more del passaggio parlamentare, varrà quello che io ho definito come uno slogan: svuotate i cassetti, rilanciate le idiozie. Ad esempio Amazon, no? Verrà aumentata la web tax italiana? Sì, davvero? Facciamo un torto all'amministrazione americana? Boh. Per un gettito che attualmente è di 150 milioni, dove lo portiamo a 600? E la famosa minimum tax globale, che non arriva mai? E Amazon? La famosa ideuzza di tassare i mezzi inquinanti con i quali si fanno le consegne a domicilio, dimenticando che queste consegne a domicilio sono fatte a mezzo di corrieri, non da Amazon, se non in minima parte. E quindi vale il potere contrattuale. E quindi o si scarica tutto in testa al corriere terzo, o si scarica in testa al consumatore, naturalmente per favorire la botteguccia di prossimità che, come sapete, proprio come Amazon, ha tutto, dai preservativi profumati all'uranio impoverito, alla botteguccia di prossimità dove voi potete andare a comprare con 5.000 euro, così non vi sentite stigmatizzati perché siete poveri. E poi naturalmente non c'entra con la legge di bilancio, ma c'entra con il secolo della marmotta italiana e con l'eterno ritorno della marmotta italiana. Abbiamo, immancabile, ITA, ex Alitalia. Gli italiani, gli italo-svizzeri di Aponte, di MSC, si sono chiamati fuori. In data room ora c'è Lufthansa. Cosa faremo con Lufthansa? Gli venderemo tutto il baraccone, che peraltro era destinato alla chiusura e l'abbiamo tenuto in vita facendolo rinascere con un brand differente, ma con l'unico obiettivo di venderlo, oppure diremo che è strategico, patriottico, nazionale, alato? Perché anche i soldi di ITA, delle ricapitalizzazioni messe in programma dal governo Draghi, volgono al termine. Voi avete mai visto un governo patriottico come questo che se ne esce dicendo vendiamo ai tedeschi? Ma per amor del cielo! Non svendiamo i gioielli nazionali. Quindi, vedete, è l'eterno ritorno di un paese talmente maturo da essere diventato marcio. Poi, per quanto riguarda, torno brevemente sul tetto al prezzo del gas. La proposta della Commissione europea che è uscita questa settimana non si sa se è una presa in giro, una forma di trolleggio. Ah. Dunque, bisogna che, aspettate, se me lo ricordo correttamente, ma non è importante che io me lo ricordi correttamente, no? Il prezzo del gas deve essere per 2 settimane consecutive a 275 megawattora e contemporaneamente deve superare di 58 euro al megawattora per una settimana il prezzo delle quotazioni sui mercati del gas naturale liquefatto, che tra l'altro sono illiquidi. Scusate la battuta, è più forte di me. E poi bisogna anche. Affinché si verifichi questo, che cosa si verifica al verificarsi di queste condizioni? Vengono bloccati i prezzi del TTF. E quindi? Chi è disperato perché ha bisogno di comprare gas, cosa fa? Ve lo dico io che cosa fa chi è disperato perché ha bisogno di comprare gas. Lo compra fuori mercato, OTC, over the counter. Quindi così facendo, cosa succede? Il TTF viene fatto morire, avvizzire, nel senso che la significatività della formazione dei prezzi viene fatta venire meno, le transazioni finiscono fuori mercato, il TTF, che è una borsa comunque regolata con un sistema di margini e quindi con una cassa di compensazione e garanzia, viene svuotato, la gente va a comprare, gli stati vanno a comprare energia fuori mercato. Devono cacciare i soldi fuori da un sistema di margini con tutto il rischio di inadempimenti, di mancate consegne e di caos primordiale. Però è uscita questa proposta che veramente da ubriachi, oppure deliberatamente di malafede, per dire non è possibile. Non è possibile. Ah, del tempo? Ah. Questa è una cosa demenziale. Blocchiamo i prezzi se 275 per 2 settimane più 58 sul gas naturale liquefatto, purché ci troviamo in una notte di luna piena cantando una filastrocca scozzese a contrario a testa in giù. E in quel caso possiamo mettere il tetto al prezzo del gas. Dovrà esistere un limite anche alle prese in giro, no? È vero che quando si tratta di prese in giro creative, tanto di cappello. Però esisterà un limite a queste prese in giro, no? Quindi, boh, sinceramente, mi sembra così una cosa assolutamente demenziale. Fatemi tornare brevemente, so che non dovrei farlo perché se ci sono delle scalette di argomenti bisognerebbe evitare di tornare indietro, ma come sapete io vado a braccio e quindi questa cosa, è fatale che avvenga. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo sì, ma il problema sono, parlo della sospensione dei POS sotto 30 euro e quindi per estensione sotto tutto. Esiste un problema perché le banche stanno taglieggiando i commercianti, le banche stanno mandando falliti i commercianti, questa è la vulgata, no? Perché uno deve pagare il caffè con il POS che il commerciante praticamente perde soldi, allora è costretto a generare inflazione per stare in pareggio. Boh, tutto quello che volete, tuttavia, questa posizione che è ripetuta un po' a pappagallino. Ovviamente, per interessi di bottega, ignora alcuni fatti. Che dal luglio 2020 è stato previsto un credito d'imposta del 30% sulle commissioni POS pagate dagli esercenti. Attenzione, questa percentuale, governo Draghi, è stata portata al 100%. In caso di contestuale acquisto o noleggio di nuovi registratori di cassa cosiddetti intelligenti per il periodo tra luglio 21 e luglio 22, per l'anno prossimo questo credito d'imposta non risulta finanziato, quindi il governo, anziché dare opportunità per generare nero, il governo poteva rifinanziare il credito d'imposta. Ma per quanto riguarda i microacquisti, quindi diciamo quelli che potremmo genericamente identificare come i cashless, no? Quelli che scattano sotto i 25 euro, quelli in automatico dove non si digita il PIN sulla carta, eccetera, eccetera, Bisogna anche ricordare che il circuito Bancomat dal gennaio 21 al dicembre 22, ma poi vedremo se in caso riterranno di prorogarlo, ha azzerato le commissioni sui pagamenti a mezzo POS fino a 5 euro. Alcuni istituti emittenti di carte sono andati oltre e hanno portato la soglia a 10 euro. C'è un'importante banca italiana che ha appena comunicato di avere reso gratuito per un anno il canone POS e di avere ridotto, di avere azzerato le commissioni per i pagamenti fino a 15 euro. Quindi, come vedete, io capisco che sia utile avere la filastrocca e ricicciarla ogni volta per avere un alibi, no? Si parte con i 10 e con i 5 euro e poi si finisce con le migliaia di euro di nero per pagare i gioielli all'amante. Però, diciamo, la realtà sta altrove. La realtà sta altrove. Quindi bisogna accontentarsi, diciamo, di questa spiegazione, nel senso che bisogna consentire a lor signori di fare nero, almeno per il 2023, di farli respirare, altrimenti chiuderebbero bottega. E naturalmente sarebbe un danno economico, perché se chiudono bottega non pagano più le tasse. Le tasse? Ma non ci sono saldi e stralci, pace fiscale, tombale, magari in futuro qualche voluntary disclosure che al momento è stata accantonata? Devono pagare le tasse? Al vostro buon cuore la tassa diventa un pagamento su base rigorosamente volontaria, andando avanti così. Comunque, di che cos'altro possiamo parlare? Beh, intanto, per quanto riguarda la situazione in Cina, come sapete, la situazione è veramente distopica. Nel senso che, come sapete, la Cina è in lockdown, ampie porzioni, soprattutto ora che il focolaio gigante è arrivato a Pechino, ed era fatale che arrivasse a Pechino. E il regime non sa che fare, nel senso che da un lato hanno nelle settimane scorse allentato lievemente le situazioni di quarantena per far respirare l'economia e sono consapevoli di questo, dall'altro lato proseguono queste reclusioni e queste deportazioni di cittadini che hanno avuto contatti stretti con positivi. Bloccati militarmente interi quartieri, la gente che viene presa di forza e deportata a centri di detenzione di quarantena improvvisati dove manca tutto, dalle coperte addirittura alle pentole da campo, ai fornelli da campo per poter cucinare. Ci sono già segnali di grandissime tensioni sociali, e questo è un problema per il regime. Ma soprattutto la cosa più incredibile, la cosa più realmente distopica che sta accadendo in Cina in questo momento è che la gente si è chiusa in casa e cerca di farsi arrivare il fabbisogno e il necessario attraverso le app di consegna. Perché? Perché se tu esci per strada, qualunque cosa tu faccia, tu devi fare dei check-in con il loro sistema di Green Pass. Se questo sistema di Green Pass, che è una forma di sorveglianza estrema, altro che i nostri in Occidente, segnala che tu hai avuto un contatto più o meno stretto con gente che si è ammalata, tu vieni praticamente preso o murato in casa o deportato in queste strutture concentrazionarie, vorrei anche usare questo termine pesante. E quindi la gente deliberatamente si chiude in casa e cerca di evitare questi check-in multipli in una sorta di gioco di società devastante, devastato e distopico che nei fatti non fa altro che gelare l'economia cinese. Un'economia cinese che, come forse saprete se mi seguite con un minimo di regolarità, è per pesantemente danneggiata dallo boom immobiliare, è scoppiata la bolla. Infatti, le autorità hanno deciso di prorogare la scadenza che imponeva alle banche di mettere un tetto ai crediti agli sviluppatori immobiliari, un tetto che sarebbe stata una vera ghigliottina che avrebbe probabilmente determinato nuove catene di fallimenti. È stato prorogato. Quindi in questo momento in Cina si trovano a dover combattere con lo scoppio di una bolla immobiliare che da sola ha contribuito a generare da un quarto a un terzo del prodotto interno lordo cinese. Si trovano con questa situazione alla Black Mirror di gente che si chiude in casa e fa la spesa via app, perché se esce e passa a fare i check-in viene poi presa, bloccata e deportata. Ci sono, avete visto anche la situazione a Foxconn, che è l'impianto, la grande azienda che assembla tra le altre cose anche gli iPhone, con la gente che fugge, si incazza perché non riceve gli stipendi, eccetera, eccetera, proprio cose allucinanti. E quindi vedremo come andrà a finire, perché oggettivamente mi pare che la Cina sia in una situazione estremamente difficile. Estremamente difficile. Dal punto di vista economico e sociale, io ho visto che c'è stato qualcuno che ha fatto dei commenti sulla situazione cinese dicendo: beh, ma è evidente, si tratta di una applicazione diabolica, crudele, infernale del principio di stato di sorveglianza. È tutto, come dire, un instrumentum regni, è tutto funzionale al controllo e alla sorveglianza. In realtà non sono del tutto d'accordo, perché potrebbe anche essere così, cioè un sistema di controllo sociale pervasivo, capillare, un vero e proprio pervertimento. Ma se questa cosa contestualmente ti abbatte l'economia in maniera concorrente con lo scoppio della bolla immobiliare, non mi sembra un'iniziativa particolarmente intelligente. Voglio dire, tu ti puoi permettere un controllo sociale pervasivo, orwelliano, nella misura in cui ha un'economia che pesta a pieni cilindri. E quindi ti dà anche ricchezza eventualmente da redistribuire. Ma se tu ti trovi in una situazione in cui già hai una disoccupazione giovanile che sta intorno al 20%, quindi su livelli italiani, hai delle fortissime tensioni urbane, delle fortissime tensioni rurali, la gente viene deportata in questi campi di concentramento, di quarantena, e contemporaneamente ti trovi a gestire una situazione di questo tipo, con questi check-in, di questi green pass, black pass, li chiameremo alla Black Mirror, ma tu non stai facendo controllo sociale, o meglio, stai facendo il tipo di controllo sociale che ti porta dritto sparato verso la rivoluzione. Quindi è qualcosa su cui bisogna fare attenzione, ma sono certo che il regime cinese sta facendo massima attenzione. Nel frattempo avrete notato come si sono ammutoliti i nostri leader politici, che sospirano pensando a Mao e al fatto che la Cina ha tolto dalla povertà 1,3 miliardi di persone, eccetera, eccetera. Peccato che abbia tolto dalla povertà 1,3 miliardi di persone nel momento in cui ha dato mano libera al capitalismo, a forme di vero e proprio anarcocapitalismo, non in conseguenza delle carestie, dei milioni di morti per fame che erano stati causati dal grande balzo in avanti di Mao. C'è, cioè, un po' di confusione, no, nei nostri grandi leader progressisti e anche in alcuni studiosi economisti che vanno in giro per il mondo, portati in processione, che collezionano gettoni nei consigli d'amministrazione per spiegarci quanto è bravo, bello e progressista lo stato innovatore e imprenditore cinese. Questi si sono temporaneamente ammutoliti, in attesa che anche qui passi a nuttata e possano tornare a raccogliere gettoni nei CDA e compensi per incarichi pubblici. Per ora, diciamo, si stanno dedicando ad altro, ad altre declinazioni del meraviglioso Sol dell'Avvenire. Parliamo della situazione di Elon Musk e di Twitter. So che magari a voi non frega un accidente, però voglio dire, a me, come dire, una di quelle cose, che mi interessano dal punto di vista dell'evoluzione sociale. Musk aveva Tra le altre cose, voi sapete che Musk ne dice tantissime di cose, quindi non bisogna neanche prenderlo troppo sul serio. Aveva detto che ci sarebbe stato un consiglio di moderazione dei contenuti composto da esperti in omaggio alla diversità, che avrebbe valutato caso per caso le riammissioni di quelli che erano stati bannati in permanenza da Twitter. Poi in realtà se n'è uscito con un bel referendum farlocco che 58 a 42 voleva il ritorno di Trump, ovviamente per buttarla in caciara, o naturalmente non è un referendum significativo, non sappiamo quanti spam bot abbiano votato, anche perché gli spam bot stanno letteralmente esplodendo su Twitter. Io sto notando da qualche giorno un fenomeno abbastanza interessante. Durante il giorno ho un aumento dei follower che sono degli spam bot, tutti generati, tutti nati a novembre 22. Durante la notte vengono segati, non necessariamente gli stessi, ma i loro parenti, diciamo, e la mattina dopo mi trovo il totale dei follower che è poco variato rispetto alla sera prima. Allora c'è una sorta praticamente di proliferazione diurna, almeno in questo fuso orario, e decimazione notturna, vediamo quanto tempo va avanti, ma l'inquinamento prosegue. Dopodiché Musk ha fatto l'altro referendum farlocco, anche qui non sappiamo quanti spam bot vi abbiano partecipato, che lui chiama Vox Populi Vox Dei, e fa rientrare tutti, a parte quelli che, come dire, hanno compiuto qualcosa di realmente illecito. Fa rientrare tutti, naturalmente, per buttarla in caciara. No, perché voglio dire, buttarla in caciara è il motore primo di ciò che tiene in piedi un'attività di questo tipo. Nel frattempo, avete visto, lavora con circa 2.500-2.700 dipendenti rispetto agli originari 7.000. Praticamente l'ufficio di Bruxelles è chiuso perché gli ultimi che sono rimasti hanno chiuso la porta, la luce e il gas e se ne sono andati. L'ufficio di Bruxelles è fondamentale per i rapporti con l'Unione Europea. E quindi vedremo. Qui c'è da fare qualche considerazione. Alcune considerazioni veramente spicciole, non vorrei perderci troppo tempo perché è tutto un work in progress. È verosimile che Twitter, così come molte altre società tech, lavorasse con un eccesso di personale che si è gonfiato soprattutto durante i lockdown e durante la pandemia. Ci può stare. È verosimile che, come ha detto più volte Musk, si punti su una qualche forma di automazione spinta del software. Lui cerca solo programmatori, no? Adesso cercherà anche qualche commerciale, eccetera. Quindi può darsi che sia ancora un livello di personale che non determina, il rischio collasso dell'organizzazione. Staremo a vedere. Resta il fatto che la business idea di Twitter non si sa quale sia. Perché a breve ricomincerà il sistema delle spunte verificate, no? Ci sarà la spunta di un colore per le aziende e i loro dipendenti riconosciuti tali e che hanno accettato di affiliarsi. La spunta grigia per gli account istituzionali, la spunta blu per gli account privati a pagamento e per quelli che, come dire, si divertono come dei mattacchioni a impersonificare altri soggetti, ok? Dopodiché Musk ha aperto un altro fronte contro gli App Store contro i marketplace di Google e di Apple, che come sapete sono particolarmente onerosi per tutti gli sviluppatori di app perché trattengono su ogni app venduta e in generale anche sugli acquisti in app, quindi su tutto quello che voi spendete. Se voi installate un'app gratuitamente, ma dall'interno di quell'app effettuate degli acquisti, ebbene per contratto una percentuale di solito variabile tra il 15 e il 30% va al marketplace dove voi avete acquisito l'app, quindi a Google o ad Apple Store. Naturalmente. Se obiettivo di Musk deve essere quello di massimizzare le revenues, si pone un problema, perché anche le app gratuite hanno comunque questa falcidia tra il 15 e il 30% degli acquisti in app e lui ha fatto già delle robuste rimostranze nei confronti di Apple e di Google. Perché? Perché sono competitor sulle revenues per il Twitter che verrà. Sì. Questo naturalmente voi potete anche buttarlo sul free speech e sull'assolutismo del free speech. Queste sono banalmente questioni di denaro. Però si dà il caso che il leverage strategico, la forza negoziale, non ce l'abbia Musk. Perché guardate, è sufficiente che i marketplace di Google e di Apple rifiutino in futuro di tolgano dal catalogo la app di Twitter, quindi inclusi gli aggiornamenti. Attenzione, gli aggiornamenti. Tutti gli aggiornamenti di un'app passano dal marketplace. Se il marketplace rimuove quell'app, quell'app è morta. E tra l'altro Google ed Apple, con i loro rispettivi marketplace, potrebbero anche fare il beau geste di dire: ma sai che c'è? Siccome Twitter è una sentina di odio, noi riteniamo che Twitter stia palesemente violando i terms of service, e quindi togliamo l'app di Twitter dal nostro marketplace e l'app di Twitter va a morire, e va a morire anche Twitter. Quindi questo famoso assolutismo del free speech di cui farfuglia Musk non è così assoluto, cioè c'è veramente un gigantesco braccio di ferro dove chi sta a monte alla leva negoziale di poter dire attenzione, perché noi possiamo anche ammantarci di moralità e dire che noi non vendiamo più l'app di Twitter per questa sentina di odio. E il signor Musk si appende lui e i suoi 44 miliardi di dollari. Piccolo inciso, queste considerazioni le ha fatte l'ex capo della unità di trust and policy di Twitter, che si è dimesso la settimana scorsa e le ha messe in bella mostra, in bella copia, in un editoriale di circa 8 giorni fa sul New York Times. Io vedo oggi, scusate, non ho cambiato regione, io vedo oggi sui giornali, tipo senza fare nomi ma solo cognomi, Corriere e Il Sole, che citano questo problema del braccio di ferro di Musk con i marketplace. Ma benvenuti! Praticamente, voi sapete, i nostri giornali guardano quello che c'è scritto sui giornali stranieri e di solito con un ritardo variabile tra le 48 e le 72 ore lo pubblicano. Qui addirittura abbiamo un ritardo di 8 giorni, che non è male, non è male, probabilmente doveva essere distillato il concetto. Ecco, quindi voglio dirvi, come andrà a finire io non lo so. È chiaro che Musk sgomita per ritagliarsi una fetta di revenues all'interno dell'ecosistema dove capita che lui non sia né colui che ha il vantaggio della prima mossa né l'innovatore, ma lui è una pedina dell'ecosistema. A monte ci sono i gatekeeper del marketplace, cioè ci sono Google ed Apple. Voi capite anche da questi dettagli minori che Twitter non è SpaceX, che Twitter non è Tesla, perché non c'è nessun vantaggio della prima mossa, ma c'è un ecosistema dove ci sono dei gatekeeper e dove Musk non è gatekeeper. Quindi vorrei umilmente far notare a tutti quelli che su questa settimana sui social hanno detto: ma guardate che elevato numero di pezzenti che c'è in giro che critica l'uomo più ricco del mondo. Allora, tutti coloro che hanno l'ardire e l'ardore nella loro miserabile condizione di falliti e morti di fame di criticare il genio che è pro tempore l'uomo più ricco del mondo, ne hanno titolo nella misura in cui osservano che c'è qualcosa che nella strategia dell'uomo, del geniale uomo più ricco del mondo, c'è qualcosa che non quadra. E d'altro canto vorrei richiamare umilmente, consapevole della mia condizione di fallito pezzente, che l'uomo più ricco del geniale uomo più ricco del mondo non voleva comprare Twitter perché ha fatto una cazzata. Dopodiché, visto che un tribunale del Delaware era in grado di scorticarlo vivo, ha ceduto e ha pagato. E adesso sta cercando di pedalare per recuperare, per non farsi finire in faccia 44 miliardi di perdite di credito d'imposta che potrà usare in futuro magari per ridurre le tasse di Tesla. Sempre che Tesla continui ad essere profittevole e sempre che la Cina non alzi il sopracciglio nei confronti di Tesla, come sta già iniziando a fare, perché anche lì arriverà il momento in cui la Cina deciderà che le proprie marche, una in particolare la BYD, dove aveva anche investito Warren Buffett, deve essere il patriottico marchio che controlla il mercato domestico e si rivolge all'esportazione. E quindi, cara Tesla, grazie. È stato bello viaggiare con te sul tuo pilota automatico ed evitare di schiantarci in autostrada o contro un edificio in città. Però non portiamoci troppo avanti, questo è solo per darvi un flavor, alcune situazioni, alcune indicazioni di come potrebbe andare a finire la storia di Twitter per il signor Musk. Il signor Musk in questo momento non ha le leve su Twitter rispetto all'ecosistema dove si trova inserito. E quindi vedremo che cosa riuscirà a fare. Allora, credo di avere finito lo sproloquio, quindi possiamo anche passare alle vostre domande e considerazioni. Partirei dal fondo. Musk ne ha sparata un'altra stanotte. Se Apple e Google dovessero togliere Twitter dagli store, lui lancerà un suo telefono con, immagino, relativo sistema operativo e store. Vedi, Marco, questa è esattamente. Naturalmente non è detto che non accada, ma auguri. Voi sapete che ci sono tutti i benefici di rete, no? Di networking. Ci sono enormi investimenti che, diciamo, devono superare la barriera all'entrata dei benefici di rete, e auguri. Allora, visto che abbiamo iniziato la sezione delle vostre considerazioni, procediamo. Ma è possibile che nessuno si indigni dello scandaloso privilegio fiscale delle partite IVA? La profonda ignoranza in materia economica del nostro bel paese fa sì che i più nemmeno se ne rendano conto e i furbi prosperano. Leo, questa te la leggo per come l'hai pronunciata, non ho molto da aggiungere. Ci sono partite IVA che pagano fino all'ultimo centesimo per orientamento, inclinazione o anche vincoli efficaci, ma non tutti. E naturalmente non sto dando un'indicazione etica ai lavoratori dipendenti. I lavoratori dipendenti non sono moralmente superiori ai lavoratori autonomi, ma sono semplicemente assoggettati alla schiavitù del sostituto d'imposta. Ricorderete, no, ai tempi che Marco Pannella aveva proposto di eliminare il sostituto d'imposta dai lavoratori dipendenti e vedere di nascosto l'effetto che fa, come avrebbe detto Iannacci. Ecco, il concetto è quello lì. Può essere che sia solo un regalo di facciata all'Horeca che invece di guardare le proprie offerte contrattuali preferisce dare la colpa al reddito di cittadinanza? Può darsi che sia anche questo, Edoardo. Domanda: ma quanti sono i forfettari che fatturano over 65.000 e beneficiano nell'innalzamento a 85.000? Ammesso siano orde in questa forbice di guadagno, chi lo fa fare di fatturare oltre i 65.000? Vista la mannaia di imposte che cade che non bilanciano lo sconto che si sono inventati? Anche questa la leggo per come mi è stata mandata. Si dice che il price cap del gas a 275 è troppo elevato e favorirebbe la speculazione a raggiungere quel livello, ma non succederebbe lo stesso se il price cap fosse a 180? Sembra che sul price cap a 180 fossero quasi tutti d'accordo. Potrebbe esserci del vero, Enrico, ma è chiaro che. Allora, intanto un tetto di per sé è un bersaglio per la speculazione, ma nei limiti in cui sia realistico raggiungerlo. Allora, ribaltando ma non troppo il tuo ragionamento, direi: e noi che ne sappiamo che non abbiano messo il tetto così alto proprio perché consapevoli del rischio di dipingersi un mirino in fronte e quindi dire vabbè, se è così alto, prima che arriviamo lì ce ne corre, poi possiamo sempre fermare tutto e cambiare idea. Sulla mancata indicizzazione delle pensioni più alte la trovo sacrosanta, visto che sono calcolate in parte col contributivo. Ma basta per frenare l'incremento della spesa pensionistica? Ovviamente no. Ovviamente no. Tuttavia, anche prendendo, Federico, anche prendendo per buona la tua considerazione, tieni presente che con una inflazione sufficientemente elevata, noi porteremo nel corso del tempo ad un tale appiattimento e un tale depauperamento degli assegni pensionistici che alla fine qualcosa dovrà essere fatto per impedire che letteralmente i pensionati muoiano di fame. Perché, guardate, anche se mi dipingete come un criptocomunista, un socialista, perché vi dico queste cose, no, io vorrei semplicemente attirare la vostra attenzione sulla realtà. Perché non è che se voi dite tagliamo le pensioni, c'è stato chi aveva creato un tentativo di movimento politico che era convinto di fare cassa sulle pensioni. Io obiettavo molto umilmente che se la gente moriva di fame non si poteva fare cassa sulle pensioni, mi sono preso del criptocomunista, motivo per il quale non ho mai aderito a quel movimento politico, pur avendo stima di alcuni singoli suoi partecipanti. E se la gente muore di fame, non è che tu prendi la carretta con il monatto, vai a raccogliere i cadaveri dagli angoli delle strade e li porti in crematorio in una fossa comune. In un modo o nell'altro devi intervenire per mantenerli in vita. Per cui anche se tu con il, scusate la crudezza, per cui anche se tu decidi, non è, è sacrosanto che questi non devono avere l'indicizzazione perché sono dei retributivi e muoiono i retributivi con tutti i filistei. Dopodiché, se il retributivo resta in vita, ma il suo potere d'acquisto si devasta nel corso del tempo e lui non ce la fa più, cosa facciamo? Abbiamo una perdita di domanda interna, abbiamo gente che comunque deve essere soccorsa. Quindi comunque si torna lì. Sono 10 anni che ti seguo, non ho mai smesso di seguirti, non per fondamentalismo, ma perché puntualmente ho riscontrato nel tempo che avevi ragione e una colpa saper fare i conti. Saper fare lui con i conti. Vabbè, comunque il senso mi è chiaro, ti ringrazio, Daniele. Non ho capito la battuta sulla illiquidità dei mercati del gas. Il TTF dovrebbe aiutare ad aumentare la liquidità di quel mercato. Sì. Nella misura in cui gli scambi restano in condizione tale da restare su quel mercato. Se si creano situazioni per cui la gente, per qualsivoglia motivo, lascia quel mercato e defluisce sull'OTC, sull'over the counter, quel mercato perde liquidità. Se perde liquidità è più prono a manipolazioni e a speculazioni. E poi nessuno capisce più nulla. E quindi quel fenomeno che gli economisti che hanno fatto il militare alla McKinsey chiamano price discovery, cioè scoperta di prezzo, perde di significatività. E ci svegliamo tutti sudati e in bolletta, letteralmente. Io lavoro nell'IT, ho avuto già esperienze all'estero e francamente la rimpiango. Ai giovani dico partite, certo ci vuole qualche skill, ma si può fare. E lo so, Tony, purtroppo questo è il problema di questo paese. Gente con skills o anche con meno skills è andata. E quindi il rischio è che qui alla fine ci trovi solamente un paese di anziani e di camerieri che tuttavia potranno contare sulla flat tax, sulle mance. Poi quando avremo riconvertito anche Taranto e l'Ilva di Taranto potremo fare un bellissimo parco a tema per ricchi stranieri, i quali potranno presentarsi con rotoli di banconote nelle mutande e premiare così la performance del cameriere imbrillantinato con i baffetti da sparviero che suona il mandolino prima di portarvi la pizza. Cosa pensi dello stato di salute di Piazza Affari dopo l'ennesimo delisting? Sì, diciamo che questo è un fenomeno abbastanza diffuso non solo in Italia. C'è una fuga verso i mercati privati e quindi è un fenomeno al quale stiamo assistendo non solo in Italia, che, a quale continueremo ad assistere. Ci sono anche molte famiglie che hanno deciso di revocare la quotazione, di fare queste OPA totalitarie per togliersi di mezzo. Quindi probabilmente ci saranno delle riflessioni profonde da fare per i mercati, il loro price discovery, eccetera, eccetera. In questo momento stanno soffrendo molto i mercati privati, la concorrenza dei mercati privati, cioè i non quotati. Riguardo le commissioni POS, se un esercente o un'azienda ha problemi a causa delle commissioni, è talmente al margine che è meglio che chiuda. Federico, sono assolutamente d'accordo con te, perché qui alla fine, se dobbiamo tenere in vita attività commerciali ultramarginali, sussidiandole direttamente o occultamente sotto forma di nero, vuol dire che quelle attività ultramarginali non producono valore per la società, ma al contrario lo distruggono. Questo è il concetto quando si dice che le aziende minori dovrebbero scomparire per contribuire a innalzare la produttività del paese. Caro Mario, ti ascolto da un hotel quarantena ben lontano da Pechino, ma la situazione non è ideale, diciamo. Enrico, sono solidale con te. Spero che, come dire, tu possa uscirne rapidamente. Pare che la bozza della manovra includesse un fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento che avrebbe una dotazione di 30 milioni per il 23, 50 milioni per il 24, 70 per il 25 e 50 per il 26. Un'altra mancetta elettorale per tenere in vita artificialmente, come la neve artificiale, un settore destinato a scomparire o comunque a ridimensionarsi notevolmente a causa dei cambiamenti climatici. Questa è una considerazione acuta, e la leggo come tale e benissimo. Allora, quanto sarebbe utile secondo lei avere una figura come il Council of Economic Advisors in Italia per esplicitare le politiche economiche adottate dai governi? Beh, Raffaele, per certi aspetti noi abbiamo l'Ufficio parlamentare di bilancio che, come dire, agisce ex post, nel senso che tuttavia deve validare i documenti di politica economica e le previsioni macroeconomiche da parte dell'esecutivo, un'entità indipendente che è nata durante la grande crisi finanziaria e che è bene che ci sia. Poi, dopodiché, un Council of Economic Advisor che operi ex ante e faccia advisory ai governi, ogni partito ha il proprio dipartimento economico. Allora, siamo stretti. Anche le bottegucce di prossimità possono entrare in questo millennio, magari entrando a fare i venditori su Amazon stessa. Infatti, Marianna sta già accadendo per alcuni di loro che trovano un beneficio in termini di ricavi, anche se ovviamente non è il loro core business, no? Però è un aiuto di sopravvivenza che è più sano e più orientato al mercato rispetto al fatto di dare del nero a questa gente. Oppure offrire quel valore aggiunto che ne giustifica l'esistenza, ovvero assistenza pre e post vendita, servizi di consegna a domicilio con app di spesa online e tanti altri. Ma ora al governo hanno i loro santi protettori e questo paese non evolverà mai, la crescita e la produttività resteranno sempre solo chimere. Hai ragione Marianna, questo è il governo del piccolo mondo antico, delle bottegucce, delle canzoncine di regime da se potessi avere 1.000 lire al mese. È quello. La nostalgia non è necessariamente riconducibile a certi altri aspetti totalitari di quel periodo. No, è proprio dovuto a questo, a un paese con le pezze al culo, orgoglioso di tornare ad avere le pezze al culo in conseguenza di una devastante depressione demografica. Perché è stato sbagliato tutto lungo l'arco dei decenni in termini di welfare. Allora, io ho terminato. Lasciatemi fare una considerazione molto al margine su questa fine di trasmissione, anche sulla settimana. Beato il paese che non ha bisogno di eroi, né eroi indigeni, autoctoni, né eroi allogeni e naturalizzati. Poi ognuno faccia quello che crede di questa mia considerazione. Ma guardate, beato anche il paese che non ha bisogno di difensori d'ufficio che si mettono delle bende sugli occhi e che sono dediti alla coprofagia. Beato il paese che smette per una volta di dire "e gli altri allora", cercando le travi negli occhi altrui, nel tentativo inutile e inane di scostare la trave nel proprio occhio. Beato il paese che che non ha bisogno di gridare al razzismo quando si trovi una situazione oggettivamente imbarazzante, e beato il paese che non ha bisogno di gridare al razzismo per nascondersi o per proteggersi o per parare le critiche della barricata opposta, che è densamente popolata da gente che credeva che un proprio primo ministro avesse cercato di aiutare la nipote del presidente di un paese nordafricano. Vi ringrazio per l'ascolto, per la fedeltà, per i numeri che sono costantemente in crescita. Ci ascoltiamo al Fato Piacendo sabato prossimo. Vi ricordo, se volete contribuire a questo podcast e al sito fastidio.net, e siete già in moltissimi a farlo, che potete farlo con una donazione. Trovate i dettagli alla pagina fastidio.net/donazioni. Per pubblicità e sponsorizzazioni, se avete un'azienda e volete sponsorizzarla e quindi acquistare uno spazio in uno spot pubblicitario, potete scrivere a editor@fastidio.net. Grazie e buona vita a tutti!